No, vabbè. Adesso Alessandro, lamentiamoci pure che ci ha dato la linea a 3 minuti in ritardo. Dai, se abbiamo coraggio, lamentiamocene.
Ma non possiamo, è stata una richiesta esplicita a Claudio Iampaglia, perché avevamo detto si parlerà anche di mobilità, di trasporto pubblico locale. Ci siamo ritrovati tutte e due nel traffico incredibile per arrivare qui a Vimercate.
Cioè, fino a 4 minuti fa ne stavamo parlando di Alessandro, però al telefono, ognuno nella sua automobilina. Poi fai una svolta e ti trovi nel borgo. Io, cioè, sono passato direttamente da un posto sommerso di auto al ponte di San Rocco, che volevo dirti, tu l'hai fatto, romanico qua di fianco, sì. Cioè, io ho avuto le fonti e mi hanno detto hai appena fatto il ponte di San Rocco, romanico.
Ma io tutto sommato qui
sei
non
di
dico,
casa.
Proprio di casa no, però Oreno di Vimercate, la Velasca, così diciamo che conosco, bazzico anche.
Cioè, per dar l'idea, io sono entrato 2 minuti fa qui a Lab, libreria, sono entrato e ho detto, perfetto, cosa vuoi, un caffè? Ed io ho capito tutto. Cioè, quando dici libreria al banco, vuol dire che c'è il banco, cioè che è un bar, che però è una libreria.
È una, sì, è una libreria letteraria, un bar letterario, un caffè letterario, non so esattamente come definirlo, ma poi ce lo faremo spiegare da loro che gentilmente ci ospitano. E io chiedo già che ci sono un caffè.
Tipo così, dai, così, vai.
Un caffè. Ma guarda, c'è
ma te
già,
l'hanno già portato. Tra l'altro una prece anche per il nostro tecnico Giulio, che meno male che l'abbiamo portato giovane questa mattina, che gli regge il fisico anche all'idea del dire scusate ma tra 40 secondi siete in onda, chi c'è qua?
Impassibile. L'ho chiamato, gli ho detto stiamo arrivando, sia io sia Bacchetta, va bene, perfetto.
A posto. Cioè, siamo arrivati, mancava 40 secondi, ho detto ciao, benvenuti, a posto. Lo vogliamo sempre. Oh, e infatti qua c'è gente che sta facendo colazione, caffè, meraviglioso posto. Buona mattinata a tutti e a tutti, benvenute. Questo è il tour di Radio Popolare, falla con noi oggi a Vimercate da adesso fino a questa sera. Giulio, già che ci siamo ti dico che mi sembra di parlare in un imbuto, ma è una cosa buona? Ha fatto segno, ma...
Impassibile. Via Cavour comunque al 65, così diamo le indicazioni. È una ZTL, una zona a traffico limitato, ci sono parcheggi qui vicino. Fate due passi nel centro praticamente di Vimercate, è bello, arrivate, entrate, vi bevete il caffè, vi leggete il giornale, magari chiacchierate anche con noi.
Oh, se vale lo sguardo dell'ultimo arrivato, qui all'interno della zona, cioè a traffico limitato, c'erano pochi parcheggi, ma in compenso ho visto un ausiliario che controllava targa per targa, quindi così a naso mi viene da dire attenzione. Hai fatto la faccia strana, anche tu l'hai messo in un posto strano?
Ho detto, wow, okay. Ho trovato e ho messo le monetine, fino alle 14.10 sono a posto.
Molto 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 bene. Tu Giulio, l'automobile... messa a posto, dice che è tutto a posto. Via Cavour 65, Lab. Chi è della zona lo sa, e chi è delle zone limitrofe ci venga, perché veniteci a trovare. Giornatina che se l'avessero raccontata, vi descriviamo una giornatina lombarda. L'hanno presa precisa.
Beh, preciso sì, siamo a novembre, ormai a fine novembre, c'è la pioggerellina, c'è il grigiume, c'è tutto, però qui c'è calore.
C'è calore. Te lo ricordi tanti anni fa una pubblicità? Era Gian Enrico Tedeschi che entrava in un posto e diceva ciumbia, te visca nebbia stamattina. Cioè,
non me la ricordo,
non te la ricordi,
però ci
sei
sto.
Giovane. Stiamo qua fino alle 7, tutto il palinsesto una volta al mese di Radio Popolare si trasferisce in giro per la Lombardia, in questo caso nella grande cerchia intorno a Milano, oggi a Vimercate, per raccontare un po' le cose viste da qui, cioè da dove ci ascoltate voi abitualmente. che quando abbiamo deciso di mercate, i come dire, però di redattori di Metro Regione mi ha detto: ma sì, ma dai, andiamo nella Silicon Valley.
E beh, che poi adesso Musk, roba del genere, fa scena.
Ho detto, cavoli, nella Silicon Valley. Poi hanno aspettato tre secondi e poi mi hanno detto: mancata. E quindi benvenuti e benvenuti nella Silicon Valley mancata.
Mancata, ma sai che a me è venuto in mente, perché tra poco esce nelle sale Fra la Via Emilia e l'Ouest di Guccini per il 40esimo.
Sì.
E ho pensato, ma qui siamo fra la Pedemontana e una vecchia Silicon Valley che doveva nascere non c'è stata. Quindi un po' il filo conduttore di questa nostra chiacchierata sarà questo. Poi raccontiamo anche le cose belle, sia chiaro, di Vimercate.
Sì, che poi, allora, quando andiamo in un posto diciamo, vabbè, poi però cominciamo anche subito a trovare qualcuno che ce la racconta un po' bene, Vimercate. Mi ha detto, sì, no, ce l'abbiamo. Dai, io sono caduto dalla sedia, ho detto, no, ce l'abbiamo. E infatti ce l'abbiamo,
io direi di non dire il nome, no. Se inizia a parlare, secondo me qualcuno dice, ma come? Ma non parla mica d'altro.
Dai, vabbè,
di solito.
Parliamo un po' di Vimercate, come descriveresti questa cittadina, Vimercate? La prendo apparentemente linea verde, ma...
Buongiorno a tutti e a tutti. Beh, qui stiamo trasmettendo dal decumano di Vimercate, città fondata dai romani. Parlato del ponte di San Rocco, unico ponte romano aperto al traffico. Ecco, fatta la cartolina turistica, diciamo che è stata la Silicon Valley, perché qui negli anni 60 è stato aperto il grandissimo impianto dell'IBM Italia, che era un polo di innovazione. All'epoca gli unici che fabbricavano i computer erano loro, dopodiché è nata con la Telettra, con l'Alcatel e poi Telettra, la Energy Park, che ancora c'è a Vimercate, che doveva essere il punto d'inizio di una Silicon Valley vera e propria. Voglio dire che in realtà il problema della Silicon Valley di Vimercate è il problema dell'Italia sulla tecnologia. Ecco, ma... quindi è che non è decollato in Italia un settore high tech di quel tipo, e se fosse decollato sarebbe decollato da qui. Tra l'altro quel poco che c'è qui, perché l'STM è qui ad Agrate, che è il comune limitrofe di Vimercate.
Ma quindi infatti... facendo dei collegamenti, diciamo, un comune argentino che te lo ricorda?
No, signore.
No, perché qui stiamo parlando con... No.
Stiamo parlando con chi di solito ci racconta l'America Latina, a come Atlante, il lunedì con Shoghi Senussi. Chi c'è? C'è Alfredo Somoza a raccontarci l'America Latina.
E oggi come voi.
A come anche qui,
esatto.
Eri consigliere?
No.
Vicino al microfono, scusami.
Vimercate, sì, ho fatto politica, sono benemerito della città, che è la cosa che mi piace di più.
C'è l'Ambrogino
locale. Sono, diciamo,
sei veramente benemerito?
Sì, okay. Allegramente Viranzolo da 32 anni. Qua siamo nella capitale praticamente, perché questa era la provincia di Milano fino a pochi anni fa, quando è nata la provincia di Monza e Brianza, che è una di quelle recenti. E quando eravamo provincia di Milano, questo comune non ha mai voluto cambiare provincia, questo era il capoluogo della Brianza Est, quindi aveva un ruolo, storicamente un ruolo di così dice, il Vimercatese comprende 5-6 comuni limitrofi, perché ci sono tutti i servizi a Vimercate, c'è l'ospedale, ci sono le superiori, ci sono i pompieri, i carabinieri, i vigili del fuoco, eccetera, eccetera. Ed è appunto la caratteristica di questo pezzo di Brianza rispetto ad esempio alla Brianza Ovest, Desio, Limbiate, eccetera, è che qui quasi metà del territorio è agricolo, e questo fa una differenza enorme, perché non è che c'è un polmone verde come si suol dire in città, sono comuni a prevalenza agricola dal punto di vista territoriale. Si coltiva ancora, non chiedetemi cosa, perché ultimamente vediamo di colza e soia e mais. Comunque ci sono una grande attenzione al territorio, ci sono i parchi agricoli come il Parco della Cavalera, e poi Vimercate, sede di ville di delizia, quelle settecentesche, ce ne sono due o tre qua a Vimercate, un paio a Oreno, che è un'altra frazione. Quindi ecco, cose, diciamo, una bella storia settecentesca come centro importante della Brianza, una storia remota romana, perché appunto era un comune, Vicus Mercati, nasce come centro, come mercato importante al tempi dei Romani, terzo secolo dopo Cristo, grosso modo, che è il tempo dell'età del ponte, e poi negli anni 60-70 questa peculiarità sulla tecnologia, che in qualche modo subentrò a quello del tessile, perché qua c'era il tessile, la Bassetti, e c'è quella grande industria tessile che ovviamente, come sappiamo, se ne andarono in Cina, e quello non,
cioè,
ci
credo
niente.
Che è benemerito, cioè, nel senso, hai capito?
Adesso gli chiedo dalla Ludovica,
perché qui siamo
ad Oreno di Vimercate, allora lo interrogo.
Adesso parliamo della Ludovica, perché qui siamo nel centro del centro dell'antico dell'antico, cioè un po' come sarà il Pantheon a Roma qui in questo momento.
Beh, lì la locomotiva che forse molti ascoltatori conoscono, che è un bar storico, circolo storico di Vimercate, si trova su Piazza Marconi, che quando fu, diciamo, resa quello che è oggi, che è una piazza moderna con dei negozi, sotto trovarono un cimitero romano con più di 30 sepolture che oggi si possono vedere al MUST, che è il Museo del Territorio del Vimercatese, dove si parte appunto da Roma, perché ogni volta che si è scavato qua si è trovato qualcosa, e si arriva soprattutto a quello che è stato l'industria, l'industrializzazione e poi l'alta tecnologia, cioè la PEC Perego, sono tante imprese che conosciamo che sono di queste parti qua, la Gilera, tante imprese importanti, e quindi nel Museo del Territorio si racconta anche quell'aspetto lì.
La Ludovica, non è tanto distante la Burago, la famosa Burago, delle
Burago
automobiline,
comune,
Burago Molgora è qua accanto,
Burago,
anche lui.
È un piccolo comune vimercatese attaccato appunto alla zona di Piazza Santo Stefano. Appunto.
E la Ludovica?
La Ludovica è questo centro a Oreno. Oreno è una frazione storica di Vimercate, nobile, lì c'erano i Gallarati Scotti, c'erano i Borromeo, che tuttora hanno le ville lì, si possono visitare poche volte all'anno, e lì era nato anche il Salaino Caprotti, cioè il discepolo di Leonardo da Vinci, infatti c'è una via intitolata a lui, e questa Ludovica è una... non è un maneggio, è un luogo di eventi, è una vecchia cascina dove tengono in vita tutto quello che riguarda il cavallo come traino di trasporto a traino trainato da cavalli. Fuori dalla Ludovica è stato appena inaugurato un monumento a Leonardo, al Salaino e al cavallo di Leonardo, che il giorno, la notte di Halloween, qualcuno andò su quel cavallo e adesso è da sistemare.
È inciampato.
È inciampato, è stato buttato giù, adesso dovrà essere rimesso in piedi.
Si è zoppato il cavallo, sì, come al Palio. Sì. E poi lì c'è la storia di Pindemonte da Vimercate, altro grande condottiero. È legato alla storia della Lega Lombarda, la prima, il Carroccio.
Siete d'accordo?
No,
cioè,
è una chiacchierata così.
Il gerarca Farinacci, fascista,
purtroppo, sì,
era
ci sono anche...
Vimercate, e che fu fucilato qui a Vimercate, tra l'altro, perché Vimercate è medaglia d'argento all'onore civile alla Resistenza, ci sono stati dei grandi episodi della Resistenza, c'è un cimitero di Vimercate, si ricorda i martiri di Vimercate, un gruppo di partigiani che dopo un'azione al campo dove c'era la Gilera, che c'era un aeroporto militare, furono fucilati qui, quindi ecco, è molto sentito quel passato, che in qualche modo viene tramandato, perché l'assetto sociale di questo comune è un po' anomalo rispetto a qua. Negli anni 70 c'erano le giunte anomali PCDC, e da quasi 30 anni, con un'interruzione e mezza, c'è un governo centrosinistra col PD più forte della Lombardia. Quindi c'è un grande insediamento di quello che fu il PC, oggi PD, e un grande insediamento del quello che fu la Democrazia Cristiana nella sua versione popolare, cioè cristianesimo popolare.
Oh, stai attento a quello che dice, perché ho già visto il sindaco, ecco, che qua che ci gira attorno.
No, ma che poi io fossi il sindaco e l'amministrazione manderei questa spiegazione di Alfredo Somoza a nastro costantemente appena metti i piedi nel comune. Cioè, senti Alfredo Somoza che ti racconta...
Ce lo fanno presidente della Proloco tra un po'.
Ma tipo, io tra poco però vorrei parlare anche con i padroni di casa.
Se lo meritano, sì, e come no.
Cioè, no, che se lo meritano. Giulio, io vado avanti tranquillo così, che mi sembra di parlare in un imbuto. Va bene. Sai che è tranquillizzante Giulio, che mi ha detto no, ma sì, in onda è perfetto.
Sì, sì, io è da stamattina quando
che
gli ho
anche
mandato...
se non è vero, però ti mette sereno.
Da quando gli ho mandato il primo messaggio per avvisare del traffico, mi ha messo addosso una tranquillità veramente. Bravo Giulio.
Vabbè, facciamolo così, perché in questo spazio che è, come dire, come se fosse un bilocale, però dove hai tolto la porta, no? Sai quelle cose... Cioè, sono due locali, ma con una grande apertura di passaggio tra l'una e l'altra, tutte e due sulla strada. Allora, facciamolo a voce alta. Uno di voi di Lab viene qua che ci racconta un pochino questo posto. adesso vediamo.
Eccolo.
Vedi.
Di corsa.
No, ma poteva stare anche al freddo, infatti adesso c'è anche un altro microfono. Oh, la voce che quando sono entrato mancavano tipo 40 secondi mi ha detto tranquillo. Ciao, benvenuto, buon caffè, eh?
Benvenuto, caffè, stessa cosa che ha detto a me 20 secondi dopo.
Esatto, eravamo lì, insomma. Benvenuti, grazie dell'ospitalità.
Grazie a voi per essere qui. Io sono Andrea. Andrea di Libri al Banco, e la mia socia è Sara.
Ma qui è nato prima Libri o prima Banco?
Prima, cioè, Libri.
Ah, prima era libreria.
Nel nostro pensiero era aprire una libreria. E poi abbiamo pensato, perché non abbinare anche un bar per fare un po' salotto, insomma, per renderlo un posto d'incontro. Quindi i libri sono in vendita, ma c'è anche il bar, e quindi...
Ma quindi uno viene qui a far colazione... Si prende
uno viene qui a far flanella.
Sì, esatto.
Magari col giornale sotto braccio, legge il giornale, fa colazione, un cappuccino, la brioche.
Esatto.
E poi arriva anche la sera a fare l'aperitivo, non lo so.
C'è anche chi viene la sera a fare aperitivo. Diciamo che chi passa di qui va dai 20 anni agli 80 e passa anni. Cioè abbiamo veramente una fascia enorme di età, e apriamo alle 9, quindi noi facciamo fare le colazioni a chi vuole alla mattina tranquilla, chi non è di fretta, quindi chi magari si fa la seconda colazione, quindi si fa un attimo di
pausa. E alla sera
pausa.
Fino a quando state aperti?
Siamo aperti fino alle 8 di sera, tranne un giorno, il giovedì, che facciamo una tirata un po' più lunga fino alle 11, quindi gli aperitivi che facciamo sono molto semplici. Sempre all'insegna del rilassarsi e dello stare tranquilli. Qui dentro non ci sono orologi ed è una scelta proprio per provare a dimenticarsi del tempo.
Capito come siamo entrati noi a 20 secondi dall'andare
esatto,
in onda,
noi che abbiamo il countdown
senza orologi, fatemi, ho detto beh, benvenuti.
Sai che mi dà un po' l'idea, giusto per restare in clima letterario, il rosso e il nero della cioccolata al mattino, un bicchiere di rosso la sera
esatto.
per fare una chiacchierata.
Vabbè, ma siete nel cuore del cuore del cuore qua, cioè...
Sì. Sì, sì, siamo nel centro di Vimercate, come ha spiegato...
Da quanti anni ci siete?
Siamo qua da 5 anni, abbiamo aperto nel giugno del 2019, dopo 6 mesi è arrivata la pandemia e ci ha un attimo scombussolato, però siamo ancora qui e serve un meteorite per tirarci giù a questo punto. Perché,
quindi la convinzione c'è?
La convinzione c'è, senz'altro, sì.
Che comunque, tra l'altro, è una delle cose che andando in giro nel tour di Falla con noi, eccetera, devo dire che una quantità di iniziative piccole, singole, convinte e creative in giro si vedono notevoli.
È vero, e sai che ti dico, non voglio dire una stupidata, mi sa che era Piacenza, quando sia stati prima dell'estate così, era anche lì una libreria un po' così, non aveva il bar, diciamo, però mi sono girato, ho visto lì dei vasetti con scritto annusami, e anche là avevano, mettevano insieme questa cosa, il libro da leggere, ma poi anche un po' i vari sensi che si mischiano.
Sai,
e qui poi c'è l'aroma del caffè anche.
Sai che sembriamo gli zii che non vanno mai in giro, e la volta che vanno in giro dicono, hai visto quante luci però?
Appena posso ci vado,
Offerta libraria prevalente qua da voi, cioè la linea editoriale della libreria?
La linea editoriale è il nostro gusto personalissimo, la selezione la facciamo io e Sara, non per forza novità, solo novità, anche le seguiamo un po', ma cerchiamo anche di tenere qui dei titoli a cui siamo affezionati, che secondo noi dovrebbero avere più tempo per essere... più tempo per stare in vetrina, diciamo. Seguiamo tantissimo anche i consigli dei nostri clienti, qualcuno che insomma ci ordina dei libri, poi li sfogliamo, li guardiamo, ne parliamo, e quindi questa è la linea editoriale. Abbiamo un po' tutto, abbiamo dai bambini ragazzi, narrativa italiana, straniera, ci piace spulciare un po' anche le piccole case, case editrici più piccole, indipendenti, e ci piace girare anche un po' il catalogo e lavorare così.
Senti, densità di librerie qui? A Vimercate?
Vimercate ci sono tre librerie. Noi siamo i più piccolini, c'è la storica libreria Il Gabbiano e poi c'è una grossa libreria in centro commerciale della catena Mondadori.
Alfredo, non so se lo trovi il radio. Ah, ce l'hai, ce l'hai.
Sì, ce l'ho.
Com'è la storia della Silicon Valley mancata?
Ma la storia della Silicon Valley mancata è innanzitutto una, a differenza di dove si è sviluppata negli Stati Uniti ovviamente, ma adesso possiamo dire anche in Cina, perché anche in Cina stanno dietro quel tipo di sviluppo, per quanto non lo dicano e soprattutto non lo riconosca Elon Musk, loro hanno avuto l'intuizione, hanno avuto la genialità, hanno avuto tutto quello che raccontano, ma hanno avuto soprattutto dietro lo Stato, che ha investito su quei settori, che ha investito tantissimo, delle volte anche con delle commesse anticipate o sfruttando tecnologie civili ad uso militare, quindi rientrando nelle basi militari. Loro sono stati ultra sovvenzionati, che è quello che sta facendo adesso l'Europa con i microchip. Infatti STM, che come dicevo qui ad Agrate, è una delle poche aziende europee che produce microchip, dovrebbe aprire qualcosa qui a Vimercate su quel settore lì. In Italia è mancato questo, perché si discuteva di Taraluce e vino, il problema sono i cetriolini di non so di dove, mentre invece il mondo ci passava sulla testa. Quindi in realtà è stato un problema di mancanza di aziende italiane che volesse reinvestire, opportunismo di aziende straniere che sono passati, cioè come IBM, come tanti altri che sono passati da questo territorio, se ne sono andati dove gli conveniva andare di più, e soprattutto nessun tipo di, diciamo, di partnership pubblico-privato per sviluppare un settore che da solo non si è mai riprodotto da nessuna parte. Quindi ripeto, non è un problema di mercati, è un problema italiano questo, perché non è che da altre parti sia successo qualcosa, no, siamo qui.
Se posso dare un numero per proprio rafforzare quello che diceva Alfredo, io ricordo una dozzina d'anni fa ormai, Roberto Formigoni, presidente di Regione Lombardia, dichiarò: investiremo 10 milioni all'anno per la Silicon Valley, che non è solo lombarda, è italiana. In 5 anni, 6 anni arrivò 1,5 milioni forse, insomma briciole, sì, per intenderci.
E già anche i 10 sarebbero stati briciole, figuriamoci il milione, ma è così. Ma come il discorso delle infrastrutture, cioè, le infrastrutture hanno un peso sul PIL e sulla dinamicità di un'economia. Qua stiamo discutendo di metro leggere, di allungamenti, ma non soltanto i mercati, ma anche a Monza, adesso in discussione che arriva la metropolitana, che mancano 2 fermate per arrivare, mentre invece si fanno degli investimenti bolliti come quello delle grandi autostrade che poi non usa nessuno. Poi parlerete di Piedemontana, che è uno dei
dopo
punti dolenti.
Dopo le 9:30 ne parliamo. Senti, in 10 secondi, ma in altri posti, andando in giro, per esempio tutto il Lodigiano, eccetera, zone agricole che poi, se gli chiedevi una definizione, ti dicevano travolti dalla logistica in quel caso.
Sì.
Qui cosa
no,
diresti?
Qui non sono travolti, è un'agricoltura diversa, perché quella del Lodigiano, quella del sud Milano, è legata all'industria casearia, alla trasformazione del latte, sì, all'allevamento. Qua invece sono cerealicola, c'è mais, grano e adesso soia, altre cose. È un'agricoltura senza agricoltori, fatto soltanto con, in modo automatizzato con i macchinari, non esistono i contadini, se no qualche caso diciamo, e resistono anche lì perché in Europa, come sapete, l'agricoltura viene sovvenzionata, ma non c'è trasformazione agricola in questo territorio, quindi quello che producono, quello che vendono, se c'è non c'è nemmeno irrigazione artificiale, se piove bene, se non piove male, ecco, quindi è un'agricoltura cerealicola molto elementare. Non è quella di trasformazione del sud Milano, dove poi si arriva anche al grana piuttosto che altre cose.
Questa descrizione argentina di Vimercate mi è piaciuta un sacco.
Siamo glocal,
siamo glocal. Very glocal. Alfredo, grazie di questo
grazie
passaggio.
Grazie a voi.
E noi restiamo qua tutto il giorno, con voi di Lab.
Certo, certo, sì.
Se magari volete un caffè, po' un altro caffè.
Esatto, quando volete, basta dirlo.
Andiamo alle notizie?
Andiamo e poi torniamo col sindaco.
A voi, sfortunati di via Ollearo 5, da qui fortunati di Vimercate. A tra poco. Che animazione! Bentornati, siamo a Vimercate, il tour Falla con noi di Radio Popolare, ogni mercoledì, l'ultimo mercoledì del mese, in giro da dove voi ci ascoltate questa mattina e per tutto il giorno. Siamo venuti a Vimercate, Falla con noi, che animazione qui a Lab.
Ma sì, sono arrivati tra alcuni ospiti che avremo tra poco, gente che beve il cappuccino, fa colazione. Prima vedevo un paio di persone che ci fotografavano da fuori dalla vetrina, insomma, bene.
Oh, sei arrivata anche la Cloda, per quanto ci riguarda, con valigione, con dentro, e le magliette. E sono arrivate le nuove tessere di Radio Popolare 2025. E quindi, se volete passare da qua, potete fare la tessera 2025 di Radio Popolare, che è, insomma, forma più antica di sottoscrizione della radio, per chi non si è ancora abbonato, non può abbonarsi, ritiene di non abbonarsi, insomma.
E poi c'è una novità, perché se i due che fanno lo spot in onda per le nostre uscite
non hanno mentito,
dovremmo avere le cuffiette Bluetooth.
Ma tipo che sia.
Vedi.
Cioè, gli auricolari, tu, telefoni, poi senti la radio, insomma, Bluetooth, belline.
Ma hai presente quelli che fanno finta di lavorare, hanno le cuffiette dentro e ci ascoltano H24?
Sì.
Queste sono belle, sono già marcate.
Oppure quelle che si mettono un tappo nell'orecchio quando gli fai senso di no, scusa, sto...
Esatto.
Sto e non sta facendo una mazza. Però c'hanno il cosino nell'orecchio e sembra che siano impegnati.
Adesso le voglio vedere.
Belline, nere, marcate Radio Popolare. Carino. Vabbè, vi potete prendere anche le cuffiette. Poi c'è qualche maglietta. Poi ci sono appunto le tessere, se volete, se vi scappa proprio, vi abbonate. Ancora grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla campagna abbonamenti che abbiamo finito qualche settimana fa. Oh! E per tutto il giorno, visto che trasmettiamo da qua e abbiamo sempre un sacco di ospiti, ne abbiamo qua uno. Io comincerei con quelli, con quelle presentazioni tipo nome.
Sono Francesco Cereda.
Età?
37.
E segnatevelo, 37.
37.
Cioè, è l'età dei finti giovani.
Professione.
Quando ancora ti dicono, giovane, mica
aspetta,
tanto.
Aspetta, ti ricordi?
Quando avevo 37, no. Sì, me lo ricordo vagamente.
No, Ponte Morandi, Genova. Scusi, lei è di Genova?
Sì.
Sì, sono, scusi, lei è di Vimercate?
Sì, sono di Vimercate. Incidentalmente sono il sindaco.
Fa il sindaco!
Sì, esattamente.
Beh, lì era più bello però, quell'intervista al sindaco di Genova,
sì,
dove
sì.
Chiedevano informazioni, così dice, ma lei, veramente sono il sindaco.
Esatto.
È diventato un meme quell'intervista.
E quindi cadiamo bene, Alessandro, per capire un pochino meglio. Lui si auto... Partito.
Partito Democratico.
Giunta.
Una giunta che rappresenta una coalizione di centrosinistra, quindi una maggioranza di centrosinistra.
Aspetta, calma, che qui non è che ce la vendete facile. La giunta di centrosinistra larga quanto?
Cioè, largo, larghissimo, un po' ristretto.
Un po' ristretto, come il caffè, cioè...
No, allora c'è il Partito Democratico, diciamo che è il perno un po' della coalizione, poi abbiamo una civica, più civica vera e propria, e poi c'è una forza a sinistra del Partito Democratico. Questo è, diciamo, il gruppo consigliare formato da queste tre forze.
Ma la lista Cereda sindaco ha preso tanto?
La lista Cereda sindaco non c'era. Non c'era proprio la lista.
Non fate neanche la lista?
No, abbiamo scelto di non farla. C'erano la coalizione che si è presentata alle elezioni, va a 5 liste, appunto Partito Democratico, all'epoca poi c'era appunto questa civica che è entrata in consiglio comunale Vimercate Futura, poi c'era una civica a sinistra del Partito Democratico che è tuttora in consiglio comunale, poi c'erano altre due civiche più piccoline che non sono entrate in consiglio, che però facevano e fanno tuttora parte della coalizione.
Lunga tradizione di centro-sinistra Vimercate.
Lunghissima, sì. A parte, diciamo, una parentesi degli ultimi 5 anni, dal 2016 al 21, dove c'è stata un monocolore 5 Stelle, diciamo così, all'epoca nel 2016 si perse al ballottaggio di 30 voti, e quindi ci furono sono stati questi 5 anni, diciamo, giunta di Grillina, e poi siamo tornati, diciamo, noi. Prima del 2016 c'erano stati 4 mandati di fila del centro-sinistra.
Senti, arrivando dall'estero in Italia e sfogliando qualche giornale, particolarmente quelli del governo, insomma, così, pare che il problema principale, assoluto, unico, non ce n'è un altro e non si può parlare d'altro, è l'immigrazione. E in effetti poi facendo giri, insomma, vivendo a Milano, facendo giri, eccetera, poi le cose le guardi meglio e capisci che con i grandi titoli ci fai poca strada e con le cose invece guardate un po' più dentro riesci a vedere sia i punti delicati che i punti di forza, che i punti possibili. Qui?
Ma allora, intanto, come dire, qui non siamo a Milano, non siamo,
zona ricca, possiamo dirlo?
Sì, beh, il Mercato è una città, diciamo, borghese, benestante, ecco, da questo punto di vista. Non siamo a Milano, non siamo la grande metropoli, quindi anche dal punto di vista della composizione sociodemografica, mettiamola così, abbiamo parecchi gruppi, diciamo, etnici differenti, però tutto sommato tutti integrati abbastanza bene, alcuni molto storici, penso, non so, agli albanesi, ai rumeni o a alcuni gruppi sudamericani che sono a Vimercate da decenni ormai, sono perfettamente integrati e non c'è nessunissimo problema da questo punto di vista. C'è un po' di immigrazione, diciamo, più recente anche qui, come in tutti i paesi, ma assolutamente gestibile, insomma, non è diciamo, una delle tematiche che è nella top 3 dell'agenda di chi si occupa di cosa pubblica, diciamo, a Vimercate, ma in generale direi in Brianza, insomma.
E qui bisognerebbe capirsi, cioè, uno dei due mente.
Sì.
O no?
Ma a me viene anche da dire che si integra perché c'è lavoro forse sul territorio. Vabbè, certo. E questo,
anche questo
è quelle cose stupide che uno dice, ma se ci date lavoro forse le cose...
Io arrivo, lavoro, prendo casa, faccio famiglia, così. E qui poi parleremo della Silicon Valley mancata, così, però tutto sommato, lo raccontava anche Alfredo Somoza prima, un tessuto produttivo che funziona c'è.
Accidenti.
E non è che devi sempre parlare solo della Brianza col lavoro che hai in mente solo quello, no, a volte il lavoro è dignità anche per queste persone che arrivano, quindi.
Assolutamente, il tema più che l'immigrazione al limite può essere l'emarginazione sociale, che dove poi si creano eventualmente delle sacche che possono avere delle forme di problematicità, ma quelle sono trasversali, diciamo, sia all'etnia che alla composizione, appunto, di provenienza delle persone. Non è l'immigrazione di per sé il problema, non lo è a livello globale, ma non lo è a maggior ragione in un territorio come la Brianza e come Vimercate, che appunto è una zona ricca di opportunità, comunque con tassi di disoccupazione molto bassi, con un livello di offerta lavorativa molto variegato e molto vivace. Ecco,
hai detto non metterei la questione tra i primi tre problemi. Quali sono allora i primi tre problemi che metteresti?
Beh, allora, qui poi è anche un po' soggettivo, nel senso che se lo si chiede ai cittadini... No, certo, certo, non mi sottraggo.
No, dico un po' conta, no? Perché quello che pensa Alessandro e Massimo...
No, chiaro, non mi sottraggo. Diciamo che guardando più alla realtà prettamente cittadina di Vimercate, noi abbiamo due grandi aree, che sono aree dismesse, che devono essere, diciamo così, riqualificate e che sono un po' i due punti in vetta all'agenda politica, non solo mia, ma di tutte le forze politiche qua del territorio. Il primo è il recupero dell'area dell'ex ospedale. Qui a Vimercate c'è sempre stato un ospedale dai tempi fin del Medioevo, praticamente, e quindi è sempre stato considerato un polo sanitario, e un po' di anni fa, solo nel 2009 forse, una roba del genere, 2010, è stato costruito un ospedale nuovo, è stato costruito fuori dal centro storico, mentre il vecchio ospedale era nel centro storico della città, e il vecchio ospedale è diventato un'area dismessa, c'è un piano integrato di intervento sopra per il recupero, però vicende alterne, diciamo, un po' la crisi economica, un po' maggioranze che si sono succedute che hanno pensato di modificare il piano, eccetera, sta di fatto che sono passati 15 anni e quell'area è ancora lì, abbandonata. E quindi una delle priorità assolute che abbiamo adesso è quella di far ripartire quell'area e riqualificare tutta quella zona. Poi noi qua a Vimercate lo chiamiamo l'area dell'ex ospedale, ma in realtà è un po' più ampia, dentro c'è anche il vecchio consorzio agrario, la Cava Cantù, insomma sono una serie di spazi che stanno per fortuna partendo, nel senso che 2 su 3 due lotti su tre, appunto la cava e il consorzio, sono già stati venduti a dei privati che a breve partiranno col recupero, e mentre invece l'ospedale è ancora di proprietà della SST, l'azienda ospedaliera, e che adesso sta cercando di venderlo, però insomma contiamo che anche questo nel giro di qualche mese, insomma una cosa, un orizzonte medio breve.
Secondo punto?
Il secondo punto è il centro sportivo. Noi purtroppo non abbiamo più un centro sportivo da qualche anno, per quello precedente, per una serie di scelte che adesso non è, ci vorrebbe troppo tempo a spiegare, insomma, però sostanzialmente è stato chiuso dalla precedente amministrazione e ormai era troppo vecchio per poter essere riaperto, è stato demolito. E su questo però siamo a buon punto, nel senso che abbiamo già i soldi a bilancio, abbiamo già il progetto, stanno finendo, diciamo, i progettisti di lavorare sul progetto. Orizzonte 2-3 anni avremo il centro sportivo aperto e utilizzabile.
Vabbè, sono due punti progettuali.
Sentiamo il terzo.
Il terzo, diciamo che poi in base alle sensibilità sicuramente abbiamo un problema potenziale, che è quello della pedemontana. Nel senso
Tra poco.
Che tra poco so che ne parleremo, però quello è sicuramente un tema rilevante. E poi c'è una questione di fondo, che però non è di Vimercate, ma riguarda tutti gli 8.000 e passa comuni italiani, e cioè che c'è un problema cronico di mancanza delle risorse per le manutenzioni ordinarie. E quindi insomma un po' tutti non lo vediamo girando in giro, insomma le buche nelle strade, i marciapiedi da sistemare.
Vabbè, ma c'è il PNRR.
Scusa,
qui ci dicono che stanno spendendo i soldi del PNRR.
No, purtroppo il PNRR non finanzia le spese, diciamo, ordinarie, le manutenzioni, ma solo i progetti straordinari. Quindi noi abbiamo intercettato un po' di fondi PNRR e adesso andremo ad aprire un nuovo parco cittadino che era di proprietà pubblica da 30 anni ma che non era mai stato aperto, e che era il giardino della villa sotto casa, una villa di delizia che c'è qua in centro. Abbiamo aperto un nuovo polo per l'infanzia, sempre con i fondi PNRR. Stiamo facendo un intervento che apriremo nel giro di un annetto e mezzo, credo, di housing sociale, diciamo così, per cui stazioni di posta, residenzialità di emergenza e cose di questo tipo. E poi un po' di fondi per invece la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Sai che io ho una curiosità, ma i giovani di Mercate pigliano e vanno a Milano o restano qui? E soprattutto come ci vanno a Milano? Perché mi pare che il prolungamento della metropolitana un'altra volta
Mi hai fatto
la facciamo domani.
Due assist mi hai fatto. Allora, il primo... Partiamo dall'ultimo, la metropolitana. Sì, la metropolitana ormai, se parli a un vimercatese, è un po' diventata una specie di chimera, no? Sì, faremo le cose quando arriverà la metropolitana, un modo di dire per dire che non le farei mai, no? Se ne parla da 50 anni ormai di questa metropolitana, di questo prolungamento.
In ultima analisi è sotto il Ministero dei Trasporti, una roba del genere.
Sì. L'abbiamo anche incontrato a... in primavera, diciamo, il ministro dei trasporti
vi ha precettato,
ci ha promesso un appuntamento per l'autunno, però siamo a dicembre, insomma vediamo di quagliare anche questo appuntamento, speriamo. Però il problema è che di questa metro alla fine mancano i soldi per fare gli step progettuali che mancano. C'è anche qualche problemino, diciamo così, di qualche comune sul tracciato, che ancora non è convintissimo, non dell'opera di per sé, ma non è convintissimo del tracciato proposto, per cui si sta lì lavorando per limare un pochino anche il tracciato. Ma poi alla fine della fiera il problema di fondo è che se non c'è la volontà politica di dire questa roba è prioritaria, ci si mette sopra i soldi e la si fa.
Vabbè, convoca voi, convoca il Congresso federale, più o meno.
Si fa fatica, si fa fatica.
Senti, ma visto sempre da questo punto di vista dei grandi titoli, eccetera, il rapporto appunto autorità comune e autorità potere centrale, invece, com'è? Dal punto proprio di vista istituzionale, in questo caso soldi e non soltanto.
Beh, allora,
quel prosciugamento...
Dal punto di vista istituzionale, giusto ieri in giunta abbiamo approvato il bilancio, e abbiamo 70.000 euro di tagli sui trasferimenti l'anno prossimo, 79.000 di tagli sui trasferimenti, così, giusto per gradire. Chiaro, 79.000 euro, per l'amor di Dio, non è che andiamo in bancarotta, però sono sempre 80.000 euro che potevi usare per fare delle altre cose che invece dovremo restituire nel 2025
a NASO. Dove andranno a incidere?
Ma questo dobbiamo ancora vederlo, insomma, ma probabilmente li sparpaglieremo un po' dappertutto per fare in modo che non pesino su qualche capitolo nello specifico, ecco.
E sti giovani dove vanno invece?
I giovani dove vanno? I giovani vanno... Noi in realtà Vimercate riproduce in piccolo nel vimercatese la dinamica che produce Milano più in grande. Cioè noi espelliamo i giovani dal mercato immobiliare, perché Vimercate ha un prezzo, diciamo così, al medio, al metro quadro abbastanza elevato. E quindi la dinamica tipica qui è che il giovane che esce di casa compra casa nei comuni limitrofi, dove mediamente... si riesce a trovare un prezzo di edilizia libera, quello che a Vimercate era edilizia convenzionata e a volte anche meno, e quindi si va a vivere fuori. E poi quando o la progressione nel mercato del lavoro ti permette di avere un potere d'acquisto maggiore, oppure molto più banalmente quando erediti, si ritorna in città. Per cui noi abbiamo questo flusso di espulsione dei giovani che poi ritornano verso magari quando cominciano
quando non sono più giovani.
Esatto, quando cominciano ad avere 40-50 anni e ritornano a Vimercate, perché comunque un po' perché chi ci è nato ci è affezionato e un po' perché comunque Vimercate è un centro molto attrattivo, c'è sempre la volontà e quando se ne ha la possibilità si cerca di tornare. Però c'è purtroppo questa dinamica un po' così che è difficile da contrastare.
Salutiamo il sindaco, andiamo per strada?
Andiamo per strada.
Sindaco, grazie di essere passato.
Grazie a voi.
Buona giornata. Qui fanno i caffè, se vuoi un caffè.
Assolutamente.
Sento già padrone.
Sì. Assolutamente.
È arrivata la Diana Santino, ho detto bevi il caffè che è buonissimo,
caffè,
subito.
Caffè, così, là, siamo, beh, siamo anche un libro. Siamo a casa. Capita. Grazie mille, sindaco.
Grazie a voi.
Grazie. It's clear to me.
Comunque, 37 anni, no, perché questa è una contabilità anagrafica che stiamo facendo nei vari giri, eccetera. Beh, non è che bisogna per forza avere 70 anni per occuparsi delle cose.
Sindaco dal 2021, quello che diceva, quindi a 34, dai, sì.
Si può fare. Poi ha preso la maglietta. E ti dico che la Claudio Bergonzi ha già azionato il POS, cioè quello per il pagamento, capito?
La vedo, è già pronta.
Diana Santini mangia un dolcetto e ci guarda con la bocca piena dicendo cosa devo fare. Certo.
Io oggi non parlo, no. Quindi.
Tanta gente, c'è già.
Tanta. Adesso tanti. Noi dobbiamo portare tanti al microfono. Che casino che faremo, ma ce la faremo.
Saliamo in auto per le montagne e via.
Ci mettiamo su in 5 o 6, forse anche 7.
Come facciamo? Io lascio per un attimo Jonas Police Woman e li imbarchiamo?
Imbarchiamo. Io inizierei, che tra poco abbiamo anche la pubblicità, però, a inquadrare il problema in maniera generale.
Vai.
Quindi abbiamo uno che... garantisce Alfredo Somoza, ormai io mi gioco la carta Somoza. Mi ha detto senti lui perché è lo storico ambientalista che ti racconta tutto della pedemontana, quindi che responsabilità che c'ha sto Roberto Sala.
Sì, soprattutto a raccontarci tutto della pedemontana in 3 minuti.
Glielo facciamo fare in 3 minuti.
Per uno che ha appena attraversato il ponte di San Rocco, capito? Adesso fagli parlare della pedemontana, cioè...
Beh, che guarda che il progetto ha più o meno quell'età, perché sai che mi sa che il sindaco Cereda era all'asilo quando hanno iniziato a parlare di pedemontana, forse prima. Io ero alle superiori e sentivo parlare di sta pedemontana. Qualcuno l'ha definita la Salerno-Reggio Calabria della Lega, giusto per dar l'idea di...
Dai. Va bene come presentazione la Salerno-Reggio Calabria della Lega?
Forse no, nel senso che non esiste ancora qualche pezzo di Salerno-Reggio Calabria, c'è in realtà, è completata.
Ah, c'è sempre indietro!
Pedemontana, avete fatto una buona battuta prima quando parlavate dell'età del sindaco di Mercante.
Sì.
Ebbene, io la prima volta che ho scritto un articolo su Pedemontana era il 1990 circa, avevo 40 anni, oggi ne ho oltre 75,
okay.
E la pedemontana non è ancora passata per Arcore, dove io abito, e non ha ancora toccato Vimercate.
E il sindaco andava in giro in passeggino ai tempi.
E beh sì, direi di sì. Perché l'età è quella.
Roberto Sala, che roba ci incombe su questa pedemontana? Cioè
è un disastro, annunciato da anni, ma non per questo un disastro inferiore a quello che si prevedeva. Anzi, questa autostrada che doveva collegare originariamente l'est con l'ovest, saltando Milano e quindi fornendo un passaggio più veloce alla logistica, veloce tra virgolette, perché anche qua il risparmio di tempo era stato calcolato in meno di mezz'ora rispetto al percorrere il tratto precedente della A4 e della tangenziale di Milano, però questo presunto risparmio di tempo porterà una serie di danni di carattere ambientale, sarà disastroso, un impatto sociale negativo per la qualità della vita e soprattutto a tutto questo sono collegate delle incertezze economiche pesanti. Ricordo che questa autostrada nella tratta B2 e C costerà 1.700.000 euro.
Scusa, che vuol dire al chilometro?
Vuol dire 40 milioni al chilometro.
Ah, però, non male, 40 milioni al chilometro.
Che sarebbero stato possibile destinare a ben altre infrastrutture. Prima si parlava della Silicon Valley, si parlava di 10 milioni all'anno promesso formiconi, ma è arrivato uno. Figuratevi voi con 1.700 milioni in termini di infrastrutture, di incentivo o di incentivo all'economia, cosa si sarebbe potuto fare.
E però quindi è una cosa che non c'è, che grava e che però ci sarà di sicuro.
È altamente probabile che ci sia. Ci sono state dei tentativi di resistenza, una parte importante della partita, il primo tempo della partita è stato perso perdendo le elezioni regionali, perché ha consentito di rivincere a chi Pedemontana vuole, in particolare la Lega. Dopo questo passaggio c'è stato un altro disperato tentativo fatto dall'ambientalismo con l'appoggio, o meglio fatto dall'amministrazione comunale di Lesmo, dal sindaco Francesco Montorio, per tentare di bloccare la dichiarazione di pubblica utilità della realizzazione dell'opera. Il TAR ha dato torto. A questo punto qua poi interverrà Manuela Meloni, che rappresenta il comitato di Vimercate, parlerà dell'ultimo fronte che riguarda la tratta D1, cioè quella breve, che poi potremo parlare meglio di
quella. Che è quella che arriva qua, arriverà a Vimercate.
E che però attraverso questo noi pensiamo che esista ancora qualche residua speranza di fermare l'opera.
Che poi se un progetto è in ballo da 30 anni e ancora non è stato fatto, poi nella vita uno pensa, beh, in 30 anni le cose cambiano, tranne il progetto.
Tranne il progetto, tranne l'idea di fare quella cosa lì.
Questo è un altro elemento di sacrosanta verità, nel senso che questo progetto è stato concepito in un'epoca della storia diversa. Dopo da quando è stata concepita, è avvenuta una crisi economica del 2008, c'è stato il Covid, sono modificate in parte i bisogni della circolazione, è cambiata totalmente la sensibilità delle persone. Oggi in Brianza penso che la maggioranza sia contro la Pedemontana. Sono pochi coloro che sapendono al bisogno di risparmiare 10 minuti per andare da un luogo all'altro, sapendo invece che il prezzo pagato sarà molto alto, e fanno un ragionamento puramente individualistico.
Ma allora, adesso ci fermiamo un minuto e mezzo, ma quindi l'unico interesse che non cambia è di chi la deve costruire? Detta Fabio Soldoni.
Io sono crudo, con il giudizio su quest'opera. Quest'opera è il prodotto di una mala politica, di una visione del futuro del territorio vecchissima, e soprattutto questa mala politica, occorre essere espliciti, è sostenuta anche da interessi economici potenti, senza i quali non si spiegherebbe nulla.
Come si diceva, anziché ritorno al futuro, avanti nel passato. Ci fermiamo un minuto e 45, poi continuiamo. Falla con noi, da Vimercate.
Una ragazza che si chiama, non mi ricordo, aveva un nome corto e occhi azzurri, parlava degli Stranglers e di Krishnamurti. Ci siamo incontrati dove la strada ricomincia, ci siamo capiti, sarà che siamo cresciuti, nella stessa provincia, meccanica, sporca, santa e sonica, negli anni 90, quando anche l'aria era distorta, e c'era sempre da qualche parte una chitarra elettrica che ci benediceva, diceva non importa, non importa, tifiamo rivolta. C'era sempre un amplificatore, qualcuno che gridava in una sala prove, va dove ti esplode il cuore.
Cazzo, ma dice gridiamo la rivolta?
Gridiamo la rivolta, è un po' la scritta Landini. La rivolta sociale qua, eh.
Vasco Brondi.
Vasco Brondi.
Ma non si fa.
Ma no, non si fa.
Allora, Alessandro, sono degli alti e bassi, devo dire, andare in giro, perché vedi dei posti bellissimi, persone meravigliose, poi incontri anche chi ti dice, no, vi sento. Ci avete la voce più giovane,
cioè, che, o lo interpretiamo con avete proprio una bella voce squillante,
sì,
così,
ecco.
Oppure fate radio che è meglio,
sì,
insomma,
sì,
non TV.
Come diceva qualcuno, l'importante è crederci. Un altro caffè, va?
Ma sì, dai, stavano
due caffè
lì a Modena, anche le persone normali, per te impazziva. E i ragazzi tutti insieme ti scrivevano rumorosissime preghiere per quando stavi male, per farti stare bene. C'era sempre un distorsore, qualcuno che gridava in una sala prove, va dove ti esplode il cuore, va dove ti esplode il cuore. Un giorno ci toccherà morire, ma tutti gli altri giorni.
Speriamo che siano tutti gli altri giorni.
Speriamo
questi.
Di sì.
Sì, oh, sì.
Il sindaco sta facendo ricevimento intanto.
Il sindaco fa
ancora...
ricevimento, sì, sì. Nell'altra stanza, diciamo quella collegata in questa lab Liberi al Banco, il sindaco sta facendo ricevimento come a scuola, perché è seduto su una seggiolina che fa ricevimento.
E sai,
studente.
Passa, perché c'è la buca nelle strade,
esatto.
Lì non va bene. E a proposito di strade groviera, adesso andiamo su una stradona, la Pedemontana.
Andiamo su una stradona. Qui da Vimercate, ve lo ricordo, falla con noi il tour di Radio Popolare tutto il giorno dalle 9 di questa mattina fino alle 7 questa sera. Ci venite a trovare, ci sono le tessere di Radio Popolare, ci sono le cuffiette, auricolari Bluetooth.
Nere col marchietto giallo, quindi colori
ma
sociali,
bellina,
bellissime,
sì.
Davvero belle.
Vabbè, ci siamo noi, se volete vi abbonate, eccetera, vi date un caffè. Non so quanti caffè facciano oggi, perché tutti entrano, caffè.
Ogni tanto sento il sottofondo, pum pum, sai,
sì,
il rumore,
sì, sì,
della macchinetta del caffè, che va bene.
Allora, prima della pubblicità, l'ultima frase che ci siamo sentiti dire a proposito della Pedemontana è, sì, un progetto che viene da lontanissimo, chissà quando arriverà, però mi sa che arriverà. E poi ci diceva lui, quello che sa tutto, diceva, ma io quello che vedo è che restano solo degli interessi economici per farla, tutto il mondo cambia. Ma
e quello resta. Beh, poi abbiamo qui chi interessi economici se li sta perdendo.
Li subisce.
Li subisce, perché poi per gli interessi economici degli altri arriva e dice, ciao, dammi il tuo terreno, via, ti do due spiccioli e a posto per un progetto vecchio. Diceva Roberto Sale, inquadrava la storia della Pedemontana, il progetto complessivo della Pedemontana, e diceva c'è la tratta di Breve, quella piccolina, quella che interessa il territorio di Vimercate, di alcuni comuni accanto, e in una rete di comitati contrari c'è il No Ecomostro, che è proprio quello che si occupa, fermiamo l'Ecomostro, io non mi ricordo mai il nome giusto, e mi guarda Manuela Meloni, ciao, benvenuta, è una delle rappresentanti del comitato che è qui con noi.
Che così, volendo dare un nome al comitato che lasciasse spazi d'ambiguità, ha detto chiamiamolo Fermiamo l'Ecomostro.
Fermiamo l'Ecomostro.
Si capisce.
Così, ma perché? Cosa ne pensate della Pedemontana?
Esatto,
voi?
Fermiamo l'Ecomostro. E che avanza invece?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Manuela. Pensavo mi chiedevate l'età come al sindaco, ma meno male che non devo rispondere a questa domanda.
Se vuoi te la facciamo.
No, grazie.
Okay, basta.
Sì, allora, noi siamo gli ultimi arrivati, diciamo, in questa storia. Prima Roberto ha giustamente fatto un inquadramento storico di quest'opera. Ultimi arrivati perché nel 2021 Regione Lombardia ha pensato di lavorare a un progetto di fattibilità tecnica, quindi chiamando la variante, quindi non andando più a Osio con la Dilunga, ma arrivati a Vimercate con la C, deviando verso sud.
Quindi gli ultimi arrivati proprio perché nell'ultimo progetto di variante siete...
Sì.
Si sono beccati voi, cioè,
sì,
detto,
esatto.
Lì ci saremmo,
sì.
Lì dovremmo passare noi.
Sì, hanno avuto questa idea.
Okay.
Idea che diciamo è abbastanza per noi assurda, paradossale, perché allora la tratta di breve manca diverse cose. Anzitutto l'obiettivo primario di Pedemontana, che era quello di collegare l'Est-Ovest e andare fino a Bergamo. Secondo, perché hanno visto un parco, il parco agricolo, e ci si sono infilati a capofitto, perché comunque l'opera invade per oltre il 70% il parco Pane. E terzo, perché passa parallela a meno di 3 km dalla tangenziale est, che comunque è un'autostrada gratuita che parte a nord a Vimercate e poi va ad Agrate a sud, quindi fa lo stesso percorso parallelo.
La spiegazione di questa variante qual è?
La spiegazione è che consuma meno suolo. In realtà il suolo, quando è consumato, che siano 18 km di lungo o di breve, 9 è sempre consumato. Tra l'altro anche qui nel senso da valutare, perché la di lunga era 2 corsie, queste invece quindi erano 4 corsie, queste invece sono 8, 3 più 3 più quella di emergenza, quindi sono 8 corsie, un totale di, diciamo, larghezza di 60, comunque cioè nel senso molto larga, 60 metri, quindi c'è da valutare questa cosa, e poi perché ovviamente costerebbe meno, perché è più corta. Anche qui, diciamo, qual è il punto? Il punto è che appunto c'è un grande comunque consumo di suolo, c'è il parco agricolo che a livello ambientale, paesaggistico, ma anche di beni culturali comunque ha delle tutele, pur essendo un parco PLIS, quindi non un parco regionale come invece c'era sulla di lunga. E poi comunque ci sono tutta una serie di, diciamo, problemi oggettivi sul territorio. La di breve non è né finanziata, ci tengo a dirlo, né approvata. Siamo fermi alla valutazione impatto ambientale.
Cioè incombe sulla vostra testa e basta al momento.
Sì, per adesso sì. Quello
ma
che
quanti
è stato
siete? Quante sono le persone, le famiglie, le case, le proprietà potenzialmente coinvolte in questo passaggio?
Allora, diciamo che i comuni interessati sono, adesso ve li riassumo, sono Vimercate, Burago, Ornago, Agrate, Osmate, però Osmate è sulla C forse. E diciamo che se noi consideriamo il bacino del parco agricolo sono 200.000 abitanti, il bacino vimercatese sono 100.000. Ora, dirle esattamente gli abitanti precisi, no, il punto è che è un'opera che non sta in piedi oggi a distanza di 40 anni, quindi fare una variante vuol dire cercare di giustificare un progetto a tutti i costi. Che poi non è una variante all'opera, perché sappiamo bene che i sindaci del Vimercatese, grazie a un legale, hanno fatto un parere molto duro dicendo che questa è una nuova opera, perché l'opera Pedemontana era stata approvata al CIPES nel 2009 e quindi lì dentro c'erano dei comuni che sulla di breve non sono mai interessate, non sono mai stati, diciamo, chiamati in causa, quindi non è una variante ma una nuova opera questa della di breve. Dovrebbero ricominciare con un iter.
Sai, Massimo, Quando si parla di consumo di suolo, spesso, capita anche a noi in radio, si dice ma facciamo di quanti campi di calcio per dare un'unità di misura così? E io ho trovato un articolo...
Siamo in Italia.
Esatto. Perché uno lo capisce subito. Invece qui, questo articolo di non molto tempo fa, parla dell'ultimo chilometro della tratta C di Pedemontana, perché qui sono C, D, B, A, così. Però dice, incombe una macchia nera che... praticamente ha un consumo di suolo pari a quello dell'intero abitato di Velasca. Velasca è una frazione di Vimercate, quindi puff, Velasca, ciao, via.
Okay. Ma voi, oltre, come dire, la voce pubblica che tentate di avere, poi materialmente come brigate in questa... Cioè vi siete visti chiamare dicendo guarda che le vostre zone ci interessano, a noi che dobbiamo fare la variante.
No,
e a quel punto...
Non ci siamo visti proprio chiamare, lo abbiamo scoperto per caso.
Meglio.
Nel senso che alcuni di noi, per fortuna o per sfortuna, vivono all'interno del Parco Pane e gli agricoltori stessi si sono visti recapitare delle lettere nel 2022, questo, 2021-2022, in cui diciamo Pedemontana avvisava che sarebbe, diciamo, andata in queste proprietà a fare dei carotaggi, e lì tutti ci siamo attivati. La fortuna è stata proprio questa, che avendoli visti sotto casa ci siamo mossi per tempo, cioè i cittadini, gli agricoltori e poi le amministrazioni al seguito si sono mosse subito nel 2021, quindi si è creato, diciamo, un coordinamento e un gruppo attivo di persone che molto attente a questa cosa, e da lì siamo partiti anche col comitato, che diciamo ha un paio di anni, E niente, questo è quanto. Noi come comitato diciamo ci siamo inseriti in tante cose. L'attività prevalente è quella di fare informazione sul territorio. Siamo partiti con una raccolta firme che è ancora in essere, che diciamo ha raccolto più di 6.000 firme. Serve più che altro a un valore, come dire, sociale.
Certo.
Perché ogni volta che noi, tra l'altro devo ringraziare tantissime persone, non potrò nominarle tutte, ma tra associazioni, gruppi, cittadini privati, le stesse amministrazioni, perché ogni volta che noi andiamo in piazza lo facciamo grazie al fatto che veniamo contattati, diciamo, possiamo contare sulla solidarietà di tanti, perché il comitato diciamo attivo sono 20-25 persone, però intorno abbiamo tutta comunque diciamo un movimento civico. Cioè persone che di questa cosa secondo me hanno capito che non è una questione politica ma è culturale. Cioè Pedemontana è una di quelle strade che rientra proprio in un modo di vedere che è una concezione sbagliata alla base della mobilità. Cioè non possiamo continuare a pensare di fare strade su strade, anche perché abbiamo degli esempi, Brebemi, Tem, che dimostrano che il traffico dalle strade non lo togli facendo altre strade. Quindi diciamo, cioè, è proprio una questione culturale.
Guardando Brebemi, però poi è la dimostrazione che li puoi costruire e poi rimangono vuote.
Quello è, sì sì, è proprio così, o la Tem. Tra l'altro questo progetto, diciamo un po' furbo, cioè la di breve, perché va proprio a finire nella Tem. Quindi diciamo il pensiero che viene è quello che probabilmente tentano in qualche modo di risollevare il traffico e spingerlo dentro in questa direttrice che comunque...
E perché non possono mica andare avanti con sconti su sconti per la Tem, no, per invogliare la gente a prenderla, che tanto non la prende. Massimo, dicevamo poi...
Comitato, che... mica si presenta uno,
No, no, cioè, comitato però io vorrei andare da Rossella, perché immagino che faccia parte di quella rete civica che sta attorno al comitato e che gli dà forza, però... Quando si dice mi tocca di persona, qui a Vimercate, nel vimercatese, parliamo ancora di espropriandi, non di espropriati come invece abbiamo visto in altre zone toccate dalla pedemontana, scusa, ma questo è un caso. Rossella, benvenuta intanto.
Ciao a tutti, buongiorno.
Lei è quella,
io sono
che ha
Rossella.
Detto avete la voce più giovane.
Lei, esatto.
È proprio lei.
Esatto, bravo.
Che succede?
Che succede? Succede che ci vogliono costruire questa variante inutile, perché comunque sarà inutile, e ci portano via un bel po' di terreno agricolo, di verde, eccetera. A me personalmente portano via tutto il terreno che ho avuto in eredità da mio nonno e ho da quasi 100 anni. No,
e lì
tutto.
Cos'è adesso?
Adesso lo coltivo, mi faccio l'orto, ho le piante da frutta, mi faccio le grigliate con gli amici, eccetera. No?
Perché a questo punto il progetto siete riusciti a vederlo tutto, cioè vedete pezzo a pezzo quello che sparirebbe.
Sì, siamo riusciti a vederlo. Allora, io ho saputo di questa variante tramite il comitato
per caso,
Ecomostro, per caso, dal nostro sindaco. Non ho mai ricevuto niente dalla regione che mi dicesse eccetera eccetera. Adesso sempre tramite il comitato abbiamo ricevuto quello che, dove ci sono tutti i nomi di tutti quelli che verrà espropriato il terreno con la mappa catastale, certo, eccetera eccetera, per cui ho visto la tratta, il disegno, sì, diciamo, ecco.
È che di fronte a una cosa del genere non è che tu puoi dire no grazie, mi tengo il mio orto,
esatto,
con gli alberi da frutto.
Esatto, noi non
questo,
abbiamo
questo,
esatto,
è quanto e ciao.
Esatto, questo mi è successo con la tangenziale est esterna. Con la tangenziale est esterna c'era ancora mio papà, è arrivata una lettera: a voi verranno tolti, espropriati 8.000 metri quadri, punto. Non abbiamo potuto fare niente, difatti ma avevano già tolto per la tangenziale est esterna del terreno e non puoi fare niente. Cioè nel momento che ti arriva la lettera di esproprio tu non, non puoi parlare, non puoi dire la tua opinione.
Quindi il nostro obiettivo è fermarla prima questa cosa, se
sì, sì, anche perché insomma passa dentro un parco regionale, se non sbaglio.
Please.
Passa in mezzo a un parco, ci toglie un casino di verde. Io personalmente avrò questa tangenziale a 250 metri da casa, dove a 400 metri c'ho l'autostrada e a 2 chilometri la tangenziale est esterna, la tangenziale est.
Ma scusate la domanda, ma se si chiama variante vuol dire che in questo momento c'è qualcuno che al posto vostro invece sta brindando, cioè
esatto.
Temevo mi avevano detto che passavano dalla mia proprietà, invece adesso con la variante ne sto fuori.
Sicuramente quella che arriva fino a Bergamo.
Perché, diciamo Osio. Che sì, io comunque su questa cosa cioè, non ho questa visione così, diciamo, passa nel mio, passa nel tuo.
No, no,
cioè,
è per quello che lo chiedevo.
Questa cosa
per noi, quello lo chiedevo.
Sicuramente, diciamo, la Dilunga potrebbe essere... Allora, la Dilunga si sa che non la faranno, ma questo lo hanno, come dire, Regione lo ha messo agli atti fin da subito. Cioè, nel momento in cui ha pensato alla di breve, ha detto, questa cosa non la faremo più. Poi, come reagisce il territorio... Però devo dire che, per esempio, il comune di Sulbiate... Allora, alcuni comuni erano sulla Dilunga, in primis Vimercate, però anche Sulbiate, per esempio, e anche Bellusco. Però, per esempio, noi siamo stati invitati spesse volte anche a Bellusco, a Sulbiate, i cittadini hanno risposto alla nostra raccolta firme. Quindi, in realtà, questa cosa territoriale, cioè, non è così proprio...
Non è se
nel
fregano
mio, nel
te,
tuo.
Sono contento.
Cioè, non vogliono l'infrastruttura, poi che passi a casa tua, a casa mia, poco
così.
Importa.
Sì, sì.
Non vogliono questa infrastruttura perché è considerata inutile, dannosa e costosa.
L'ho chiesto però anche prima a Roberto Sala, ma chi è che la vuole? Cioè, l'avete capito? Chi è che la vuole? Oggi, nel 2024, chi è che continua a volerla, quella roba lì?
La vogliono coloro che hanno degli interessi grossi dietro, sicuramente ci sono degli interessi più grandi, della, come dire, delle non so,
dell'interesse pubblico,
sì,
della viabilità.
Sì, pubblico non è appunto proprio pubblico, dico. Probabilmente è di qualcuno, nel senso, poi cioè, possiamo sospettarlo, possiamo immaginarcelo, però sicuramente ci sono dietro delle questioni che vanno al di là proprio dell'aiutare i cittadini sulla viabilità, anche perché questa è un'autostrada veloce, per chi vuole andare veloce, non è per il cittadino che
certo.
Ha, in effetti noi abbiamo evidenti problemi
come
di traffico.
I treni a lunga percorrenza, insomma, cioè passa, sì. Dal tuo comune, ma tu non scegli.
Esatto,
no?
Ma il traffico qua ce lo portano all'interno, che sarà un autotrasportatore o che sarà il dirigente che vuole andare velocemente, certo. Poi sulla A4, ma ci arriva nel territorio, anzi, probabilmente poi, perché il problema è proprio quello, arrivati con la C a Vimercate, a parte che passeranno diversi anni se mai faranno la di breve, ma dove andranno queste persone? Se lo sono chiesto, entreranno nella tangenziale.
Avete delle scadenze davanti a voi?
Ma scadenze no. Nel senso... Okay. C'è la scadenza, nel senso che da quanto
è
dice
dibattito pubblico che
il cronoprogramma di APL, che comunque entro il 2026 vorranno metterla in esercizio. Poi questo però, cioè il fatto è che l'autostrada adesso non c'è la di breve, non c'è neanche la C e neanche la B2, anche se comunque il progetto è esecutivo. Quindi voglio dire, non c'è l'autostrada, secondo noi si può ancora fare e lavorare, finché non c'è, cioè è un progetto che comunque resta lì, quindi questo è.
E poi dall'altra parte fanno la TOEM, poi hanno già fatto la Brebemi, hanno fatto la TEM, abbiamo capito, ci riempiamo di strade che poi non usiamo.
E ti va bene che non ci sono tanti fiumi, se no facevamo anche i ponti qui. Grazie di essere
mille.
Passati a tutti voi, in bocca al lupo, buona fortuna, come si dice. Dobbiamo dare la linea a...
Nota dell'autore, poi il GR.
E Giornale Radio, e poi continuiamo, sempre qua, da Vimercate. Falla con noi, è il tour di Radio Popolare, venite a trovarci, siamo a Lab via Cavour 65,
qui fino alle 19, quindi venite,
libri e caffè insieme, libri al banco e caffè seduti, pubblicità, note dell'autore, Giornale Radio, poi continuiamo da qua.